1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 foglie. Facciamoli sentire bene anche nel microfono. 12 foglie, caro Max, per preparare questa puntata.
Caro Nick, abbiamo una giovane ospite con una lunga carriera di giocatrice.
E quindi tante cose da raccontare, no?
Tanti fatti, tanti racconti, tanti aneddoti, tante curiosità, tante partite, bello, tanti successi.
Bello.
Caro Nick, non indugiamo, partiamo, carichi che ho una voglia, che ho voglia proprio di ascoltare questa puntata.
E allora, caro Max, ascoltando il brano scelto dalla nostra ospite, All I Know So Far, della cantautrice statunitense Pink, diamo il via alla seconda puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket, ma domani non solo.
Carichi, carichi, carichi.
E con tanti fogli. That's all I know so far. Signore e signori, è con noi Francesca Dotto. Ciao Francesca, benvenuta a Pick and Pod.
Ciao a tutti, grazie.
L'avevo detto, l'avevo anticipato che sarebbe stato un annuncio con energia. Ciao Fra, ben arrivata.
Una grande giocatrice e un'allenatrice, non possiamo che non annunciarla con grande trasporto.
E poi insomma, diciamo che abbiamo un filo che ci lega da quando era piccola, nel senso che non ricordo ancora alcuni Raptors che picchiava i bambini,
giusto,
giocando. Va bene, Francesca Dotto, classe 93, sì. Playmaker di intelligenza, ma a parte che playmaker stupidi non possono esistere.
Più che altro non possono arrivare ai livelli,
esatto,
ai quali è arrivata lei.
Grande competitività ed efficienza.
Sì, sicuramente.
Allora, diciamo che hai un... Posso usare il pedigree pal, considerando che ti piacciono i cani, o sbaglio?
Sì. Vedi?
Allora, 4 scudetti, 1 a Lucca e 3 a Schio.
Sì.
3 Coppa Italia, sempre a Schio. 4 Supercoppe, sempre a Schio. 96 presenze nella nazionale senior. Hai un Eurobasket, un 2015, un 2017, un 2019 e qualificazioni del 2021, quindi recenti.
Sì.
71 presenze nelle nazionali giovanili con una medaglia d'oro all'Under 18 del campionato europeo Under 18 del 2010 in Slovacchia.
Sì. Tanta roba, ragazzi.
Tanta roba. E una argento.
Esatto. Tra l'altro anche il titolo di MVP in una delle supercoppe, se non ho letto male, dai tuoi preziosissimi.
Sì, no. È il premio Reverberi, è il premio dato alla miglior giocatrice.
Ah, bello.
Quindi poi lo recuperiamo.
Tu confermi?
Sì, sì, però confermo che 2014-15
dopo la Supercoppa, perché hai detto che con le date
sono un disastro, fuori sono veramente
ti dicevo, ma è quello europeo del 2017, lei ha chiesto dove l'abbiamo giocato. Io non l'ho proprio giocata, al massimo l'ho guardato in TV.
Esatto.
È un mio grande difetto che tendo a dimenticare tutto, veramente.
Non importa, guarda, l'importante... ti faremo da supporto per tutta la vita, guarda, promesso.
L'importante è ricordare le emozioni, il piacere.
Esatto, quelle non si dimenticano mai.
Nel caso, chiamami, dimmi quando ho fatto quello che ti aiuto, ok?
Quindi il premio Reverberi al quale tu facevi riferimento nella stagione 2014-15, giusto?
Esatto. Quindi
assegnato sia premio prestigioso.
E
veniamo all'oggi. Perché,
oggi è the coach della Team Up Padova e Terme Women's Basketball.
Che bravo, che hai detto.
La fusione, l'accordo, la collaborazione tra Gattamata Padova e Thermal Basket, allenando come head coach la squadra che partecipa al campionato di Serie B.
Già. No, sono contenta adesso, nel senso che ormai non è passato tanto tempo effettivamente da quando ho smesso di giocare, però un po' diciamo che tendo a guardare avanti, no? Più che indietro. Poi mi fa sempre piacere ripensare a quello che è stato, i ricordi, ce ne sono tanti, però mi piace anche appunto guardare al presente e a vedere insomma quello che sono oggi, che ogni tanto mi fa ancora strano dire sono allenatrice, però bello, mi sto divertendo veramente un sacco.
Ma quando abbiamo la possibilità di avere al nostro microfono giocatori e giocatrici che hanno avuto una carriera come la tua, anche diciamo al massimo livello, questo lo sappiamo, ma anche con tanti incontri sul proprio cammino, sulla propria strada, di compagne, di allenatori, ovviamente sono tantissimi i momenti di condivisione, spogliatoio, le trasferte, i
Eh sì.
pullman, i voli aerei, eccetera. C'è sempre grossa curiosità per noi che non le abbiamo ancora
Sì, ancora.
vissute, perché magari un giorno faremo il campionato over 60, no, Max di basket,
Sì,
nel tuo
sicuramente,
caso, magari
sicuramente.
anche nel mio più avanti. E no, a parte tutto, penso che sia quello anche una ricchezza che rimane, oltre, vabbè, chiaramente i titoli che non verranno mai cancellati e sono lì, no, scolpiti nella roccia, gli scudetti e le coppe. Anche questo aspetto
Sì, no,
legato ai momenti di
io.
condivisione.
Esatto, no, guarda, per me è la cosa fondamentale ed è quella che mi manca di più quando mi chiedono ma ti manca giocare? Sì, oddio, mi mancano le emozioni legate al gioco, però quello che mi manca di più è proprio lo spogliatoio. Infatti è una cosa che noto allenando che sì, ovviamente c'è il tuo staff tecnico, però
Certo.
siete in due, tre, magari ad alti livelli. Lo spogliatoio è una cosa che mi manca tantissimo. Cioè, io mi sono divertita un sacco, una mia cara amica con cui ho giocato diversi anni insieme, e la Valeria Battisodo si chiama, e con lei siamo ancora legatissime, ho dei ricordi fantastici. Oltre che con lei, ovviamente anche in generale, ovunque bene o male dove ho giocato, sempre dei ricordi di spogliatoio molto molto belli, e soprattutto gli anni di Lucca in cui c'era una squadra che era proprio un gruppo, sempre unito, sempre voglia di stare insieme. La cosa che mi manca, penso, di più, sì, vivermi lo spogliatoio e anche il trovarsi fuori dal campo, condividere questi momenti. Poi ci sono delle volte, ti dico, che soprattutto magari quando ripenso a Schio, Eurolega, trasferta italiana, magari trasferta
Una
Eurolega,
bella centrifuga
stai insieme 24 ore su 24 tutti i
quotidiana.
giorni, a certo non vedi l'ora di tornare a casa e stare un po' in pace, sentire il silenzio di casa tua. Però no, sono dei momenti. Passi più tempo alla fine con le tue compagne di squadra e gli allenatori che con la tua famiglia, quindi è come se diventassero loro la famiglia, una certa. Bello, sono delle emozioni
Sì,
molto, molto particolari.
molto scandita la vita dell'atleta,
Sì.
diciamo di alto livello, professionista, se vogliamo usare questo termine, perché poi hai gli allenamenti mattutini, gli allenamenti pomeridiani, le sessioni video, le fasciature pre-allenamento, i trattamenti sanitari, sperando sempre non siano
Sì,
gravi,
esatto,
ma
siamo sempre di
sì, di
prevenzione, non di
prevenzione,
cura.
post seduta, i viaggi, quindi ma a un certo punto tutto questo poi manca o comunque viene, come dire, riesci a apprezzare quello che invece hai di diverso, come dicevi, ad esempio, magari il tempo per stare.
La prima cosa che ho apprezzato quando ho smesso di giocare è il tempo da dedicare a me stessa per altro. Effettivamente la prima cosa, infatti anche adesso, bene o male, sì, alleno, ma abbiamo tre allenamenti a settimana. E quindi ho 2 sere libere, anzi tre, durante la settimana non mi sembra vero, cioè che ho proprio tempo magari poi guardo partite di basket,
Vedi, infatti
magari
volevo chiederti
poi preparo gli
proprio poi.
allenamenti, penso a come fare, però comunque ci sono io ho sempre avuto il piacere di, oltre a giocare o comunque a pensare alla pallacanestro adesso da allenatrice, a fare altro, avere altri interessi perché. Per come sono fatta io come persona ho sempre bisogno, no, di un equilibrio tra le cose. Se faccio solo basket so che dopo un po' impazzisco. E quindi è stata anche poi la cosa che mi ha portato a studiare, magari mentre giocavo, o
Certo.
comunque a dedicarmi ad altre passioni che ho,
Tra le quali passioni, quella degli animali, ma dei cani in particolare o tutti gli animali?
No, mi piacciono un po' tutti gli animali, infatti i miei a casa hanno 2 gatti, uno gliel'ho portato io
Ok.
e adesso un altro l'avevano trovato per strada, quindi ne hanno due. Però sì, ho una grande passione, Balù è il mio cane, ce l'ho da 4 anni e siamo un'unica cosa, siamo indivisibili e sempre ho voluto avere un cane da
Però non si può
quando
portarlo agli allenamenti, no? O sì?
ero. E
Ah, vedi?
invece questo sarebbe un aneddoto da
Ah, dai.
raccontare, da quando è cuccio, io l'ho preso da un privato a Schio quando giocavo proprio lì, e con cui siamo ancora con Nadia e Sergio, i proprietari, siamo ancora molto amici, in contatto, ci troviamo tuttora e niente, aveva 2 mesi e mezzo, 3 quando l'ho preso e l'ho abituato fin da cucciolo a venire in palestra con me, quindi durante gli allenamenti ovviamente stava in spogliatoio. tornavo dagli allenamenti e lui saltava addosso a tutti, quindi creava anche un'atmosfera bella, era un po' da pet therapy, esatto. A volte sai, finisci gli allenamenti, sono andati male, però arrivi in spogliatoio e ti vedi questo cucciolo bellissimo. Battuffolo. Solo che cosa succede? Che stanno in spogliatoio, a volte una compagna, lui è bravissimo, cioè si mette lì buono, tranquillo, dorme, fa niente, quindi a volte sembra di non averlo. La compagna entra per andare in bagno durante l'allenamento, torna, si dimentica la porta aperta dello spogliatoio, il cane sale, arriva in palestra. È successo in ogni squadra dove l'ho portato, cioè a Schio e a Ragusa è successo, ma anche allenando, lo porto in palestra e il fisioterapista l'anno scorso ha lasciato la porta aperta,
e lui è, chiaramente...
è entrato in campo, ha fatto dei diversi... diversi ingressi in campo bello, notevoli, belli.
Si vede che vorrà giocare, cioè...
sì.
E prima o poi non è escluso che... oltre al capo allenatore, vice allenatore, terzo preparatore fisico, massaggiatore, metodologo, mental coach,
esatto,
psicologo, a un certo punto non arrivi pet anche a pet therapy direttamente per
no, ma sai che può essere utile un cane nella
dovresti essere giovanile. Pionieristica in questo,
è vero.
Nel giovanile può essere utile un cane,
guarda, secondo me,
perché ad esempio io, ragazzi, racconto sempre il mio cane immaginario Poldo, il quale se vede un giocatore fermo che non corre lo scambia per un palo e va lì a pisciare.
No, invece guarda, una cosa che sto proponendo io è ball handling. Se tu ti metti con la palla, fai degli esercizi, e Balù, il mio cane, di solito vuole sempre prendere la palla, certo. Quindi è difficilissimo non fargliela prendere, lui è baricentro basso, velocissimo. Se riesci a non farti rubare la palla da Balù mentre palleggi, è un buon esercizio.
Diciamo
di ball
anche
handling.
Che razza è Balù?
È un pastore australiano.
Un pastore australiano, ok, quindi quelli famosi per il cartone Bluey, forse adesso no?
Oddio, no, non lo so.
Ognuno non c'è chi guarda l'Eurolega e c'è chi guarda i cartoni.
Comunque, è obbligato a guardare i cartoni.
Comunque, la decisione di quest'estate, l'estate 2024, è stata quella appunto di diventare capo allenatrice del Team Up, come diceva Max poco fa, una collaborazione appunto tra il Terma, la retrocesso dalla 2 in Serie B, e il Gattamelata, che è arrivata a un passo,
sì, da letteralmente un
la
passo.
Promozione dove, nella quale tu eri assistente allenatrice di Michele Tomei,
sì.
Giusto? Come è un po' maturata questa scelta, questa decisione, questa
estate? Ma allora, diciamo che è andata un po' così, nel senso che doveva essere Michele ancora il capo allenatore, poi ci sono stati un po' di, come dire, problematiche a livello economico, purtroppo va detto anche questo, che insomma tutti hanno visto, no, questo progetto nascere bello, perché finalmente abbiamo un progetto a Padova, basket femminile, quindi ci fa molto piacere, anzi sono veramente grata che mi abbiano dato questa opportunità, però ecco, insomma, a livello economico ci sono delle difficoltà, per cui Michele, vivendo a Verona, insomma non si riusciva in qualche modo a garantirgli un rimborso adeguato. E quindi io quando racconto questa cosa dico sempre per ridere, si sono trovati talmente tanto male, mi sono messi male, che ho detto: Francesca, ti va di prendere la squadra in mano? E dico vabbè, però all'inizio, quando mi è stato proposto, ovviamente sono rimasta un po' così, perché sì, l'esperienza di basket a livello giocato è vero che ne ho, però da allenatrice è comunque poca. E allora mi sono chiesta, ma sono all'altezza, sarò in grado? E poi dentro di me è scattata anche la voce, fra, se non ti butti e non provi, non lo saprei mai. E quindi, perché no, cogli la palla al balzo, prendiamo questa opportunità. E quindi ecco, è nato
questa
un
è la
po'...
famosa, no, spinta alle spalle nella vasca degli squali, quando
esatto.
Praticamente sei lì che stai decidendo se avere qualcuno da dietro,
sì, sì,
c'è una barzelletta,
sì, sì.
Anche su questa, che qualcuno è stato spinto dentro, perché... E quindi, bello, però bisogna sempre,
sì, no,
avere,
sono...
anche una scelta un po'...
Sono contenta, perché non è... Sai, finché non arriva un'opportunità, non sai mai appunto come poi le cose possono andare. Però ecco, alla fine di tutto, oltre a ringraziare ovviamente la società per questa possibilità che mi è stata data, io ci tengo tanto a ringraziare Mitch, Michele, perché l'anno scorso, grazie a lui, che comunque questa passione verso il basket allenato è cresciuta, e lui mi ha coinvolto un sacco l'anno scorso in tutto, in qualsiasi tipo di decisione, gli allenamenti, durante, mi ricordo, una partita mi ha fatto fare un time out, perché gli ho detto: guarda, secondo me c'è da curare questa cosa qua. Fa: beh, perché non lo dici tu? Toh, la maglietta in mano, è il primo time out che faccio,
il
serio.
Primo, il primo che ti ha spinta nella
vasca, esatto,
è stato proprio,
esatto,
Michele.
Colpa di Michele, che sono cascata.
Si vociferava nei corridoi delle palestre padovane che fosse un tandem molto coeso e
sì,
super,
sì.
Le giocatrici che ho avuto così il piacere di incontrare dicevano: no, si compensano anche, comunque
sì, ci siamo completati,
meglio sì. Dire.
No, però ci siamo anche tanto divertiti, cioè capitava anche durante le partite che ridessi e dicevo, dobbiamo fare finta di fare i seri, quindi ci siamo proprio trovati bene sia in campo che fuori, poi ovviamente anche merito delle ragazze che secondo me anche loro ci hanno aiutato tanto a costruire insieme questa, questo legame.
Campionato che praticamente da giocatrice non hai mai fatto, perché sei sempre stata in piani.
Invece Serie B l'ho fatto un anno, col college.
Ah, è vero, quando eri giovanissima, il primo anno che sei andata via. Sì. Però molti anni che non lo fai, l'hai visto l'anno scorso da assistente allenatrice, quest'anno è cominciato, almeno nel momento in cui noi registriamo, che è venerdì 18, con due vittorie, giusto? Una in trasferta a Muggia casa al Palaverta.
Sì, 7-1, 4-2, tutte e due,
esatto. Tutte e due le partite.
Allora, io li gioco, ti avverto, super all'8, se vinco, cioè, 2 su 6 sono tuoi, eh.
Va bene,
l'ho detto pubblicamente.
Dai, dacci qualche così riferimento su queste prime due gare del campionato e anche un po' in generale sulle prospettive di questa stagione.
Sì, allora siamo contenti ovviamente di come siamo partiti, perché con due vittorie, poi se uno va a guardare anche il punteggio, comunque vinte bene, quindi siamo contenti. Diciamo che personalmente io sono contenta proprio per come, fin dal primo giorno, per come si stanno sviluppando le cose.
Perché
le ragazze in campo ogni allenamento dimostrano di avere il giusto atteggiamento, il giusto spirito, quindi... sono tutti ingredienti necessari poi per poter far bene, ecco, quindi ecco, secondo me al di là del risultato fino ad adesso sono contenta e stiamo lavorando secondo me nella giusta direzione, ecco, sia dal punto di vista di identità di squadra proprio che identità tecnica. E come prospettive ti dico non vorrei sbilanciarmi, nel senso che appunto forse, sai, si sente tanto dire no, perché Termal arriva dalla 2.
Certo.
Noi siamo stati a un passo dall'andare in A2, quindi c'è sempre questo A2. Però è anche vero che, cioè, come dicevo prima, le difficoltà economiche comunque ci sono e la squadra è stata fatta veramente quasi all'ultimo, proprio perché non si capiva se ci si potesse iscrivere o meno, quindi dico sempre partiamo con piedi per terra, certo. E poi nel caso se le cose arrivano bene, ma bisogna costruire giorno dopo giorno.
Diciamo che la squadra è competitiva e tu sei soddisfatta questo, del lavoro sia della società, del direttore sportivo.
Sì, assolutamente, quindi... sono molto contenta. Però
si vedrà. Godiamoci il viaggio, esatto. E facciamo il meglio.
Anche perché a pensare sempre avanti poi magari non si arriva, bisogna pensare nel momento presente cosa fare, dico anche alle ragazze, glielo diciamo sempre, cioè è il prossimo allenamento l'obiettivo, perché diamo il 100% prossimo allenamento, quello successivo e quello dopo è un passo alla volta,
certo.
Quindi
sì, anche perché la formula del campionato di Serie B femminile è
sempre di quelle molto diaboliche,
cioè, sì, esatto, quindi esatto. Vai a giocarti poi questa pool finale con squadre che non hai mai visto, non hai mai incontrato, e poi secondo me
anche le differenze tra regioni, esatto. Poi che possono esserci modo di...
Poi la questione secondo me fondamentale è che il concetto è che ogni squadra è una cosa per conto suo, è qualcosa di diverso, cioè non puoi partire dalle due squadre dell'anno scorso, metterle insieme,
sì,
cioè,
diciamo
non è
che non è aritmetica, 1 più 1 fa 2, no. In questo caso
esatto.
È un po' giornalistico come taglio, non è andata su per un passo, una è scesa, saremo uno squadrone, ma da bar sport,
esattamente,
quindi eviteremo di cadere in questo.
L'allenatrice è brava, quindi le prospettive sono buone, però
dai, avanti tutto, quindi ovviamente noi facciamo in bocca al lupo,
esatto,
non solo al progetto, lo avevamo fatto anche nella presentazione, certo. Di campionati con Giovanni Pellecchia, ma anche ovviamente direttamente al head coach,
anche perché comunque è un qualcosa di insolito, una fusione, una collaborazione a Padova, non è una cosa normale. A parte che notavo un particolare, mi ricordo che c'era questa situazione in cui o andavate a San Martino di Lupari o andavate al Termal da piccole.
Ah, sì, oppure sì a Venezia,
esatto.
Sì, alla Reyer.
Si è chiuso, esatto. Il cerchio, si è arrivata ad Abano.
Alla fine è vero,
hai visto? È stata solo una questione di tempi.
Sì.
No, allora, tornando invece al discorso, tu ovviamente sei tornata a Padova dopo aver girato dopo aver girato l'Italia,
sì.
Perché Ragusa, insomma...
scendere in macchina
è lunga. Però notavo che non sono pochi i giocatori, c'è anche Lello Fiorin che è passato per Ragusa, pensa a te che ricordi mi ha aperto questa ragazza. E raccontaci, quindi sei tornato a Padova in una veste diversa, diciamo, non da giocatrice ma da coach. Raccontaci il tuo punto di vista su questa collaborazione, su questa fusione, cioè staccati un attimo dal ruolo di coach e come diciamo appassionata padovana di basket.
Sì, io era ora che si creasse un progetto, perché effettivamente come hai detto tu, fa strano non sentire qualcuno che si unisce, cioè due squadre che si uniscono, che si fondono. E sarà che sono padovana e quindi è vero che conosco Padova pochissimo, perché sono stata fin da piccola subito fuori, quindi la sto riscoprendo adesso andando all'università, pensa a te. Però sarà che sono appunto padovana e quindi mi piace pensare che ci sia un progetto soprattutto dietro al basket femminile, e alla fine forse maschile c'è un po' più come dire, di è più sentito. Femminile diciamo che se ne sente parlare poco, quindi a me piacerebbe appunto che tramite questo progetto si provasse a puntare in alto. È vero che c'è San Martino di Lupari, che è Padova, quindi comunque una squadra padovana anche in A1 c'è, però ecco, proprio Padova
città.
Esatto, sì, mi piacerebbe che in un futuro si potesse arrivare in alto, ecco.
Sì, tra l'altro magari con un progetto che riuscisse un attimo a unificare le forze, perché il giovanile è a macchia di leopardo.
Esattamente.
Tolto,
sì.
Vabbè, adesso l'Horus di Caio, che
PFP.
PFP che sta crescendo come numeri in maniera notevole, ma sì, è abbastanza ancora, sì, a macchia di leopardo, sì, quindi sì, magari sì, riuscire a unire queste risorse, perché poi in effetti, pur ammettendo che sono nel post-Covid, è aumentata la presenza femminile, è aumentata soprattutto a livello mini basket, adesso sta aumentando a livello giovanile, ma però insomma non, cioè, le risorse su Padova città giovanili non sono così,
sì,
cioè, rispetto magari a situazioni, per dirti, Costa Masnaga o altre situazioni del genere.
Sì, quello che ho notato io, ma magari mi sbaglio, non lo so, non voglio fare polemiche, però mi sembra che ci sia anche proprio poca volontà nel provare a voler unire le forze, cioè mi sembra che a volte ci sia
anche
un po' di quasi campanilismo, si dice così.
Sì.
E quindi ecco, invece di guardare al proprio orticello, cioè guardarlo bene perché bisogna crescere, però allo stesso tempo cercare di aiutare, farsi aiutare, quindi unire le forze, come hai detto tu.
Cioè, anticipare il concetto di movimento rispetto al concetto della propria società,
sì,
perché poi
esatto,
il movimento che funziona è un movimento vivo, anche la tua società ne ha chiaramente un feedback,
sì,
positivo.
E noi un orticello però prezioso ce lo abbiamo,
molto
grazie
prezioso
al nostro professore di filosofia all'Università di Padova, e ovviamente un amico al quale passiamo la palla e il microfono perché ci porti nel suo magico orto di pallacanestro, filosofia,
vita,
basket, vita.
Sono commosso.
Vai Simo!
Nick e Max, oggi è una giornata di addii. Vi leggo questo messaggio. Oggi mi trovo a scrivere questo messaggio con il cuore pesante, ma pieno di gratitudine. Dopo 3 anni incredibili è giunto il momento di salutarvi e lasciare il podcast e chiudere questo capitolo meraviglioso della mia vita. Nick, Max, è stato un onore e un piacere lavorare con voi. Abbiamo condiviso risate, dibattiti accesi e momenti che porterò sempre con me. La vostra amicizia e il vostro supporto hanno reso questa esperienza unica ed indimenticabile. A voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, va il mio più sincero ringraziamento. Il vostro entusiasmo, i vostri messaggi e la vostra fedeltà sono stati il motore che ci ha spinto a dare sempre il massimo. Senza di voi, Pick & Pod non sarebbe stato lo stesso. Con affetto e un po' di nostalgia, Simone. Post scriptum. Prometto che non sparirò nel nulla. Chi lo sa, magari ci rincontreremo presto in qualche nuovo progetto. Fine del messaggio. Ecco, rispetto a questo messaggio vorrei dire 2 cose. La prima, non è vero che abbandono Pick & Pod. Il messaggio è semplicemente falso. La seconda è che questo messaggio non l'ho scritto io, bensì l'ha scritto Lucrezia, l'intelligenza artificiale dell'Università di Padova, che diventa così il primo ateneo italiano ad avere una AI dedicata. Vi leggo ora un altro messaggio di addio, nello specifico l'ultimo messaggio di addio al basket che mi è capitato di leggere, quello di Danny Green, uno dei 4 giocatori nella storia NBA ad aver vinto l'anello con 3 squadre diverse. Ecco il suo messaggio pubblicato su X, in cui si rivolge direttamente alla pallacanestro. Non avrei mai immaginato di scrivere questa lettera, anche se sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. La mia vita è ruotata intorno a questo gioco che mi ha portato in tutto il mondo e mi ha fatto conoscere persone incredibili. È stato un viaggio straordinario, di cui sono immensamente orgoglioso e che non avrei potuto realizzare senza il sostegno di tanti. Sono quello che sono grazie a te, e quindi grazie. Fine del messaggio. Ecco, questo messaggio è stato davvero scritto da un umano, anche se tradotto in italiano da DeepL, un'altra macchina. A questo punto potremmo chiederci che differenza c'è con il primo messaggio. E più in generale, la domanda del giorno è questa: che cosa caratterizza l'abbandono di noi umani dal basket giocato?
Max, per un secondo ho pensato che Simo volesse veramente lasciarci così, non posso neanche dire in braghe di tela, perché tu hai
un jeans
e io ho le braghe di tela, però...
No, volevo solo fargli notare a Simone.
Sono spaventato.
No, volevo fargli notare a Simone che hanno chiamato l'intelligenza artificiale Lucrezia.
Certo.
Non è che il cognome è Borgia.
Non credo.
Che facciano attenzione sti ragazzi.
Comunque, meno male che il professore resta con noi. Sì. Abbiamo preso un po' di paura all'inizio, però dai, poi ha chiuso il suo intervento, sempre prezioso, con una domanda che noi ovviamente ti giriamo, Francesca, che è: che cosa caratterizza l'abbandono del basket giocato? Nel senso, noi sappiamo che anche tu hai avuto il piacere di scrivere una lettera al basket, appassionata e appassionante, e... Quindi quale migliore occasione per chiacchierare di questo?
Non è facile. Allora, io tendenzialmente di mio, quando finisce qualcosa, un anno, un progetto, tendo a scrivere, mi piace scrivere, però tengo sempre tutto per me, o quasi sempre. Questa volta l'ho avuto il piacere di condividerlo, perché mi sembrava giusto dopo tutti questi anni, questa esperienza... E sì, era un modo anche per un po', come dire, salutare e ringraziare tutti. E cosa caratterizza l'abbandono del basket giocato? È una bella domanda, nel senso che, oddio, mi viene da dire che potremmo parlarne per tanto tempo. Non lo so, a me ogni tanto viene ancora un po' di, come chiamarla, malinconia, nostalgia, quindi non è proprio facile. Ci sono stati diversi giorni in cui mi sono trovata a piangere. Ringrazio ancora la Kate, che mi ha sostenuto un sacco in quei giorni, perché è stata la prima persona a cui ho letto la lettera e ho pianto veramente tantissimo. Quindi sicuramente è come dover... oddio, forse utilizzo delle parole un po' toste, però quasi morire e poi rinascere. Nel senso che la tua avventura finisce... però è stata un'avventura lunga che ti ha portato, come diceva la lettera, a essere quello che sei. Il basket poi ti porta veramente a... ti costruisce come persona, come atleta, da tutti i punti di vista. Quindi quando smetti di giocare, continui a portare con te tutto quello che hai vissuto, tutti i valori che hai, però è finita, e quindi muori, tra virgolette, e però rinasce perché è un'altra vita. E la cosa per me che è stata, non è stato difficile, però è stato un po' diverso, particolare, ricostruirsi. Quindi cosa caratterizza l'abbandono del basket giocato? Probabilmente è un altro te, una costruzione di una fra 2.0, chiamiamola così.
Fra 2.0,
sì, qua sì, si parla anche di intelligenza artificiale,
visto, rimaniamo in tema.
Ma infatti noi da Pianeta Basket abbiamo preso la tua lettera, che inizia con "caro basket", ma se dovessimo prendere le parole chiave da dare a Lucrezia, quindi l'intelligenza artificiale dell'Università di Padova, perché si potrebbe anche provare a vedere se perché Danny Green è un umano e ha scritto la lettera, poi il professore l'ha tradotta con un'altra macchina, come ci ha detto. Questa l'hai scritta tu, che sei un'umana. Sarebbe curioso, mettendo le parole chiave che io ho trovato, che sono ovviamente, oltre al discorso che ci hai già detto del campetto con tua sorella, amore, metafora della vita, imparare dentro e fuori dal campo, sì, emozioni, valori, sogni, vorrei poter tornare indietro per poter rivivere tutto, e sono coraggioso e guarderò avanti, è passione. Quindi mettendo dentro queste parole chiave, chissà Lucrezia se tirerebbe fuori una lettera altrettanto appassionata e appassionante come la tua.
No, si potrebbe provare.
Potremmo chiedere al professore di provare. Comunque bella, bella. Se non avete avuto occasione di leggerla, sì, così magari le ascoltatrici e gli ascoltatori possono trovarla. Basta
scrivere. Poi ho trovato anche della saggezza, tipo c'è la mia mamma che la vita è su un lampo, goditi ogni momento ora che hai 20 anni, perché 30...
Guarda, è una frase che mi ha detto Laura Spriafico, nostro primo anno insieme a Lucca, quindi prima esperienza per me fuori casa, prima esperienza per lei fuori casa e prima esperienza senza la Kate. Quindi una delle prime cose che mi dice è, sai... Lei qualche anno più di me, comunque praticamente coetanea, mi ha detto questa ragazza che, con cui lei aveva giocato insieme alla Comense, mi ha detto guarda, comincia adesso la tua avventura, i 20 anni goditela perché i 30 arrivano in un batter d'occhio. Io e lei ci siamo guardate, prima esperienza fuori, ma figuriamoci. Mi era rimasto in testa.
Col senno di poi possiamo dire che sono arrivati in un batter d'occhio.
Velocissimi, pazzesco.
Però ripartiamo dal principio, come si dice,
ripartiamo,
no? E quindi,
principio.
Quando, dove, perché hai iniziato a giocare a basket?
Ho cominciato con i Raptors, con Chuck, Maurizio Benettoldo, certo, che ringrazio perché penso che senza di lui veramente non sarei arrivata probabilmente dove sono arrivata. E questo è stato un po' un caso, nel senso che sia io che la Kate dovevamo cominciare a giocare a calcio, perché nostro fratello più grande giocava a calcio, andavamo a prenderlo con mia mamma dopo gli allenamenti. E invece un giorno un vicino di casa arriva, ci suona il campanello e ci dice guarda, ha aperto questa nuova società a Mestrino, fanno i primi allenamenti al campetto se volete venire. A basket bene o male avevamo giocato un pochino, perché nostro papà ex giocatore ci portava al campetto, ma sai, così per divertirsi, si giocava a calcio,
c'è chi l'ha visto giocare,
ecco, ed è presente,
c'è chi l'ha visto giocare.
E quindi abbiamo detto ma sì dai, perché no, primo allenamento al campetto. E niente, amore a prima vista, e anche finito l'allenamento i nostri non sapevano più come portarci a casa, e quindi è cominciato un po' così. Poi sicuramente nostro papà ci ha trasmesso sicuro un minimo di passione, ce l'ha trasmessa lui, però ci ha sempre lasciato molto libere di decidere cosa fare, insomma non è che ci ha obbligate.
Il babbo viene a vederti anche da allenatrice?
Ogni tanto, sì, anche la mamma, sì, ogni tanto. Mi dicono che gli fa ancora un po' strano.
Vederti dall'altra, sì, fuori dal campo.
Ogni tanto vengono, dai, sì, sì.
Beh, io l'ultima volta che ti ho visto giocare è stato a San Martino, quando sei venuta con Ragusa.
Sì.
C'erano i tuoi, ma che mi ricordo.
Sì, anche perché da Ragusa non ci vedevamo mai, quindi trasferte venete era tappa obbligata.
Posso dirti che mi ha fatto specie vederti in ruolo di allenatrice con la
Colanda. Posso dirlo qua, Ragusa Ibla, bellissima.
Ah, stupenda, ci ho lasciato un pezzo di cuore in Sicilia, sì, veramente.
Incredibile. Max, però non è la prima località dove Francesca proda dopo i Raptors di Mestrino.
La prima esperienza fuori, anche se fuori vicino, è stata a San Martino dei Lupari, dove hai debuttato a 14 anni in A2.
Ho un ricordo vago, sempre perché mi dimentico le cose, ma sai, 14 anni... Io sinceramente non me lo ricordo benissimo, perché penso che alla fine a quell'età lì io volevo divertirmi, giocare, non è che pensavo tanto a due o no.
Ma direi che proprio la prima esperienza fuori casa è College Italia, quindi foresteria.
Esatto.
E esordio in A2,
sì,
perché è campionato di B il primo anno, sì, A2 il secondo. E quindi com'è stato? E ovviamente cominciamo a domandarti qualche aneddoto, perché qualcosa, sì, qualche aneddoto ci sarà di quel periodo lì.
Allora, il college a Roma è stato, sì, prima esperienza fuori casa, però meno male c'era ancora la Kate, perché siamo partite tutte e due. E non è stato semplicissimo, soprattutto per me i primi giorni... I pianti, perché mi mancava casa, mi mancava famiglia, mi mancavano gli amici, mi mancava Padova, e è stato un po' difficile. E mi svegliavo, non riuscivo a dormire la notte, andavo a bussare, c'era il vice allenatore che era con noi in foresteria, io non riuscivo a dormire, ero in camera non con la Kate ma con un'altra compagnia di squadra, sapevo cosa fare, sono andata a bussargli alle 3 di notte. Gabri, non, lui se lo ricorda ancora, se lo ricorda ancora, ogni tanto ci vediamo.
Sì. Tira fuori, eh?
Ma ti ricordi? sì, con le lacrime agli occhi, Gabri, non riesco a dormire. Però è stata un'esperienza bellissima. Prima esperienza in cui, bene o male, vivi il basket 24 ore su 24 quasi, ma sì, perché sei in contatto 24 ore su 24 con i tuoi compagni di squadra. Dal campo dove eravamo vedevo la scuola, perché era sopra una collinetta, e dalla scuola si vedeva appunto il centro dell'acqua acetosa, quindi era un po' tutto lì. Però poi prendevi questo trenino che ti portava a Roma in centro, e lì si apriva un mondo. Roma è veramente incredibile.
Caput mundi, non a caso.
Esatto. Però ecco, ho dei ricordi bellissimi, e soprattutto è stata la prima volta che appunto, secondo me, lì ho detto cosa voglio fare la giocatrice. Ah. Mi piacerebbe veramente puntare in alto, e cominciavano a svilupparsi un po' di sogni, cioè c'erano già, certo, però cominciavano a costruirsi dentro la testa i sogni,
prendevano forma, esatto, obiettivi, sì, raggiungibili,
sì, 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 sì. No, esatto.
Si facevate il mattutino prima di andare a scuola?
No, mai fatto
il mattutino, no. Cioè l'hai fatto dopo da professionista?
Esatto, però no. No, aneddoti, allora, Mi sono segnata una cosa che fa abbastanza ridere, io e la Kate ce la ricordiamo ancora, non mi ricordo dove eravamo, perché appunto non mi ricordo, ma a metà partita, solito, finisce il discorso dell'allenatrice, torniamo in campo, cominciamo la partita, arrivavamo, la cosa che ha fatto un po' strano è che il discorso era stato lungo, quindi torniamo in campo che mancavano veramente meno di un minuto all'inizio proprio del terzo quarto. Quindi l'allenatrice chiama quintetto in campo, e dopo passa qualche minuto e vedi l'allenatrice che si gira verso la panchina e fa "Cat in campo!" e torna a guardare il campo, e nessuno che va al cambio, e tutte "Ma la Cat dov'è? Ma la Cat dov'è?" Boh. Lei si gira "Cat in campo! Cat, ma la Cat l'abbiamo lasciata in spogliatoio, chiusa dentro, lei che bussava, chiamava, nessuno che rispondeva, e quindi
l'ultimo chiude le luci, sì, e esatto, prende la chiave, chiusa, di solito il vice allenatore ha la responsabilità delle chiavi, chiusa la giocatrice.
Esatto, poi avrei tanti altri aneddoti da raccontare più fuori dal campo, però ecco, sì, una cosa che ovviamente avevamo 18 anni, 17, 18, e anzi 16, siamo andati lì a 16 anni, quindi sai, delle cose che non vanno fatte si fanno,
certo.
Noi eravamo sempre tra virgolette chiuse lì, perché non potevamo uscire col permesso, perché eravamo minorenni ogni tanto, quindi sì, avevamo trovato un'uscita un po'
secondaria,
dal retro, esatto, quindi si usciva, a volte ci hanno scoperto perché c'erano le guardie che giravano,
la security.
Esatto, security. E poi un'altra cosa che abbiamo fatto è stato
trovare il playmaker, deve inventarsi sempre un modo per scardinare la difesa avversaria,
però ovviamente poi subivi le conseguenze, vabbè, giusto. Poi l'altra cosa, che anche lì non ci siamo quasi mai fatti beccare, però sai, anche lì sei ai 16 anni, di sera sì, ti trovi, guardi un film tutti insieme, magari fai qualcos'altro, però poi cosa fai? Ti vuoi divertire? Abbiamo trovato, là ovviamente non c'era solo il campo da basket, c'era anche il campo, che ne so, hockey su prato, e poi c'era la piscina e
tutto il centro.
E quindi abbiamo trovato l'ingresso alla piscina con una porta anche lì secondaria che si apriva senza chiave né niente, si apriva, vuol dire che si può entrare se si apre,
certo.
No?
Vuoi
quindi
non dopo, andare di notte
dopo,
in piscina?
Esatto, dopo cena aspettavamo un po', facevamo finta di guardarci un film, tutti a letto e noi costume sotto e vi andavamo in piscina, solo che c'era il telo, e quindi poi la mattina qualcuno vedeva che... Però ci siamo divertiti,
certo, deve essere
divertite
anche
un sacco,
la vita,
sì,
che riempie,
no, ragazzi, cioè,
le esperienze.
Cioè, io non so niente,
non stiamo nulla, registrando, cioè, quindi...
Esatto.
Ma sono prescritti questi peccati di gioventù.
Ormai. Quindi, vabbè, dopo con la Italia si vola e si arriva in Toscana.
Si sale un po'
due stagioni, più due stagioni con un intermezzo oro-granata, e soprattutto il primo scudetto.
Sì. No, Lucca è stata un'esperienza incredibile, un po' perché è stata la prima vera fuori casa da sola, e quindi mi ha dato modo di crescere da tutti i punti di vista.
Città cioè, molto bella.
Sì, esatto. La città è fantastica, è bellissima. Io ecco, Luca la conosco come...
Piazza Anfiteatro è straordinaria.
Stupenda. Luca la conosco come le mie tasche, molto meglio di Padova sicuramente. Io lì mi muovo senza navigatore, conosco tutti i posti. Se volete andare, vi do tutti i posti dove andare a mangiare.
Volentieri.
Perché...
Ok. Non ha detto da visitare. Fantastico. Ha detto a mangiare guardando te comunque.
Sì, esatto. Vabbè, ha capito. È playmaker.
Perché non c'è il video, ma guardava te quando ha detto mangiare.
Comunque è un'esperienza veramente di cui conservo dentro dei ricordi, delle emozioni incredibili, un po' perché...
No, scusa, ma ogni volta che registriamo ci sono i giardinieri, sembra che Max lo faccia apposta. No, tu ridi adesso. Sei maledetto, secondo me. No, torniamo agli aneddoti di Luca che mi interessano di più dei giardinieri. Adesso vado fuori e gli dico se può andare da un'altra parte.
Allora, Luca, no, è stata speciale perché... siamo riusciti un po' negli anni, ma anche il primo anno che sono arrivata fin da subito, si percepiva questo senso di squadra, ma proprio un gruppo, un affiatato, e questo secondo me è merito dello staff tecnico, e quindi Mirko Diamanti e Giuseppe Piazza, perché hanno saputo ogni anno trasmettere degli ideali di squadra che secondo me sono difficili, cioè che tutti vogliono. Però sono difficili poi da veramente da ottenere, da arrivare, insomma. E quindi cioè, eravamo sempre, ma soprattutto adesso io mi ricordo l'anno dello scudetto perché è rimasto
impresso, scolpito.
Poi, però insomma,
non è che Luca ne ha vinti così tanti di scudetti,
è uno, uno solo, quello
il primo e unico, quindi.
Esatto. E eravamo una squadra che cioè volevamo sempre stare insieme, cioè sempre noi dopo gli allenamenti andavamo al bar Cappuccino e Valdostana, che è una, non so se la sapete, è una cosa tipica insomma di Lucca, che e, nonostante appunto Mirko, cioè da me, parentesi, Mirko ai tempi ma anche adesso un pochino era fissato con l'alimentazione, quindi noi eravamo atleti, dovevamo mangiare bene, riposare, dormire, era molto, e quindi lui ci vedeva come atleti, noi sì sì assolutamente, certo. No. No, poi finiva gli allenamenti al bar Cappuccino e Valdostana, eravamo
che potrebbe
sempre...
essere il motivo dello scudetto Cappuccino e Valdostana,
esatto, creava gruppo, cioè era un team building incredibile, quindi sì. No, insomma era per dire che come veramente come ho vissuto il senso di squadra lì non l'ho mai vissuto da nessun'altra parte, penso che sia quasi raro penso per dei giocatori viversi una squadra in questo modo qua, io non riesco quasi neanche a descriverlo, però eravamo tutte legate dalla prima all'ultima, da chi giocava 0 a chi giocava 40. L'anno dello scudetto, per farvi capire, sì. le straniere parlavano italiano.
Bellissimo.
Cioè le tutte e tre le straniere parlavano italiano, una cosa che
non succede.
E quindi anche in campo noi parlavamo italiano, magari c'era una straniera di fianco che la marcava e dice se vai a parlare in inglese capisce così. Sì. No, io parlavo in italiano e questa straniera mi guardava.
Fantastico.
Quindi sì, e quando abbiamo vinto lo scudetto c'era questa straniera Giulia Voita che facevamo sempre festa e quindi lei continuava a dire, è una festa così è rimasto emblematico questo una festa di Giulia.
E
quindi veramente veramente bello, però ecco l'altro aneddoto che volevo raccontarvi è che ovviamente vinciamo lo scudetto inaspettato contro Schio e man mano che arrivavamo a questa serie finale una delle straniere ci dice insieme alla Valeria Battisodo, mia amica con cui abbiamo fatto degli scherzi incredibili quegli anni lì dice ragazze se vinciamo lo scudetto io vado nuda sulle mura di Lucca che sono
lunghe
sì, 4 chilometri
ben tenute, quindi
più o meno 4 chilometri se non ricordo male e niente corro sulle mura nuda. Poi alla fine non l'ha fatta tutta e lei e la Valeria non
però
hanno...
un pezzo l'ha fatto.
Però un pezzo, non nude nude, ma con mutande reggisena, diciamo, perché sì, sennò no, insomma era da denuncia, se non si poteva. Però era stato una cosa molto...
Ha onorato
abbiamo
la sua scommessa.
Sì, sì, video e foto che documentano tutto.
Ritenete gelosamente, giustamente.
Esatto.
Bello,
poi l'ultimo aneddoto, che sennò poi diventa lungo e vi annoio.
No,
ma
no, figurati.
Allora, di nuovo, anzi, dai, ve ne racconto due. Mirko va inquadrato un attimo, Mirko va descritto un attimo, perché... Lui è il classico toscano, molto nervoso, come cioè sempre energico, sempre urla, scenate, e si metteva a difendere con noi in campo sulla linea laterale, perché scivolava anche lui, saltava, ne faceva di tutti i colori. E ovviamente una persona che io stimo e rispetto tantissimo, che mi ha insegnato tanto da tutti i punti di vista. E niente, ha questa energia dentro innata proprio, che non si ferma mai, non si ferma mai, e quindi lo vedevi che ogni tot inciampava sui sei cartelloni pubblicitari classe, davanti alla panca, perché non stava mai fermo, avanti, indietro, avanti, indietro, poteva lasciare i socchi. E quindi niente, cioè, ci sono delle scene per cui Beppe Piazza, cosa ha fatto? Da vice lui faceva i video. Durante le partite succedeva che appunto Mirko inciampasse, allora ha raccolto tutti i tagli, li ha raccolti tutti. A fine anno ha fatto questo video che ha montato, e con lui in loop, che continuava a cadere oppure che saltava, che si girava, le piroette, faceva di tutti i colori. Bello. Quindi stupendo. No, sempre riferimento a Mirko, un giorno la palestra non era disponibile. E allora andiamo ad allenarci in questo paesino, si chiama Porcari, e questa palestra è Palasuore, perché è gestita dalle suore, tanto che, va detto, Mirko toscano, da buon toscano, qualche bestemmia, purtroppo scappa. Vabbè, insomma, arriviamo in questa palestra e c'è un cartello bello grande, Dio ti ama, non mi rispettano,
rispetta
non,
il suo nome,
esatto, non, cioè, non insultarlo, non, nome, una cosa del genere. Vabbè, allora...
quindi già le giocatrici
cosa succede? Ma allora
pofonchiavano tra di
sì,
loro.
Allora prima abbiamo riso tantissimo quel giorno là, perché entriamo in spogliatoio e c'era Martina Crippa e Valentina Gatti, tra di loro avevano creato questo legame particolare, si chiamavano tra di loro sorelle, erano le sorelle, quindi sorella
cioè,
sempre sorella,
sorelle, poi tra l'altro
palasuore, capito, palasuore, quindi
le sorelle,
allora
quindi...
vedi dallo spogliatoio vedi Martina Crippa che esce, va verso la palestra. Io esco con la Valentina Gatti e lei voleva chiamare la Crippi, fa sorella, urlando sorella, perché voleva tornarsi indietro, si affaccia la suora e fa sì,
sì,
e lei no scusa non intendevo, e quindi già lì cominciamo a ridere. Durante l'allenamento facciamo arrabbiare un po' Mirko,
quindi
e Mirko
che...
stava per bestemmiare, si gira, legge e fa mi fate bestemmiare anche sta vocina, mi fate bestemmiare qua dentro, e quindi è stata una giornata veramente da ridere. Questo basta aneddoti, perché
ma adesso torniamo quelli... poi dopo arriviamo anche a Schio.
Ho solo una domanda su quel periodo lì, il tempo, quella frazione di tempo dal momento in cui è suonata la sirena al momento in cui vi siete resi conto di aver vinto lo scudetto.
Sì, io mi ricordo che non ci credevo, perché quando abbiamo vinto eravamo sopra di parecchio l'ultima gara 4, e quindi a me non sembrava vero, tanto che guardavo alcune mie compagne di squadra e io le guardavo e dicevo stiamo vincendo, finita questa, è finito cioè abbiamo vinto,
cioè, non è che c'è,
però la cosa particolare era che avevamo talmente tanto atteggiamento mentale per cui finché non suonava non era finita, che anche se eravamo sopra di tanto
continuavate,
io guardavo le mie compagne e tutte, non è che cominciavamo già a fare i sorrisi, forse gli ultimi secondi,
concentrate,
ma
connesse
eravamo
sulla
lì,
gara,
eravamo lì fino all'ultimo minuto, eravamo lì, e questa è una cosa che mi ha lasciato un po' pensare, perché dici, vuol dire che è stato talmente tanto una cosa che nessuno si aspettava, ma anche noi con questo atteggiamento mentale per cui fino alla fine volevamo essere sicure di portarla a casa.
Ma girando per Luca vi riconoscevano, sì.
Ah, ecco, questa è una cosa che vi devo scusate.
Dai.
No, vai. Per Luca, allora, abbiamo vinto lo scudetto. Noi abbiamo passato una settimana, ve lo giuro, una settimana intera a fare una festa. Noi andavamo ovunque, ve lo giuro, ovunque, e tutti ci offrivano.
Davvero,
colazione, pranzo, cena, ma per una settimana intera. Io non, è una cosa che è stata indescrivibile.
Dovevamo vincerlo prima.
Io ho avuto mia sorella, delle amiche che venivano con noi tutta la settimana.
In 40 ormai.
Sì, esatto.
Una squadra da 40.
Ma, e poi anche tra di noi, una sera diciamo, vabbè, raga, facevamo tardi ovviamente la sera, eravamo distrutte, stanche. Vabbè, dai, magari domani ci vediamo solo la sera. Invece, no, di nuovo colazione, pranzo, cioè, ma per sette giorni consecutivi.
Beh, l'avete onorato lo scudetto.
E tutti che ci riconoscevano, cioè tutti appena ci vedevano per strada cominciavano a suonare i clacson, oppure cominciavano a cantare siamo noi, bellissimo, certo, una cosa incredibile.
Dobbiamo parlare di Schio, dobbiamo parlare di Nazionale e poi tante altre cose con Francesca, però caro Max te lo devo dire, perché come insegnano i guru della comunicazione, la lode deve essere pubblica e il biasimo privato. Aiuto. La prima edizione della rubrica Cianfrusaglie ha raccolto numerosi pareri favorevoli. Quei pochi pareri contrari sono legati, vabbè, al rimpianto di non ascoltare più la vecchia rubrica La Mossa del Giaguaro, che abbiamo detto momentaneamente in soffitta. Esatto, esatto. Comunque bravo, complimenti. Grazie. Che si è messo agli atti, che ti sto elogiando. E quindi sulle note G-Funk di Dr. Dre e Snoop Dogg andiamo con la sigla di Cianfrusaglie, l'inevitabile e totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie. Cose minute, all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro Max, come si diceva quando eravamo giovani, ma soprattutto come si diceva all'interno di un'altra rubrica sempre di questo podcast, ritmo, ritmo, ritmo.
Sì, caro Nico, sono pronto comunque, no, poi su quel ritmo, 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 una battuta cattiva te la faccio.
Purtroppo la so già, perché me l'hai già fatta, ma posso condividere il mio dolore con le ascoltatrici, certo, e gli ascoltatori nel momento in cui deciderai di farla. Comunque, bevendo il caffè, che così è anche più informale e ci divertiamo anche di più. Partiamo. Allora, un oggetto o un animale?
Questa volta scelgo un animale, e animali che sono usati, le mascotte, animali che sono usati con, diciamo...
Ah, pensavo, scusa, scegliessi Balù, il cane.
No, no, Balù non si tocca.
Non si tocca.
Che quegli animali che vengono usati come simbolo nello, certo, sport, che possono essere usati come mascotte, sì, quindi simbolo di forza o di astuzia, come protagonisti, vedi il polo e l'ippica.
Sì.
O la corsa
di
cani.
Non so se gli animalisti siano a favore che i cavalli, vabbè, questo
ma
è un altro...
Ma secondo me si divertono.
Cavalli.
Sì.
Gliel'hai mai chiesto?
Sì, gliel'ho chiesto, anche se a cavallo nato non si guarda in bocca, ma...
Vai.
E purtroppo anche come vittime sacrificali lì non piace, cioè, tipo la corrida, addirittura il tiro al piccione, no, che no, fu no, sport, no, olimpico, anche no. Allora, diciamo che il punto centrale di ogni, sì, buona mascotte è di connotare la squadra, caratterizzando attraverso l'animale una specificità spirituale o fisica,
sì, della, che simboleggi quadra, qualcosa, esatto, no? La forza,
barracuda,
sì,
dal barracuda al tacchino dell'orso all'asino, al biscione, al serpente.
Ce ne sono un sacco,
sì, esatto.
Squali, elefanti.
Allora, la prima volta che venne utilizzata una mascotte è stata ai Giochi Olimpici Invernali di Grenoble in Francia, 599 km da Padova,
neanche 600,
esatto. Le Olimpiadi del 68, fece la sua comparsa Schuss, la prima mascotte
oscena.
Mentre, siccome l'orso è un animale che mi piace, la, sì, prima mascotte orso è stata introdotta alle Olimpiadi di Mosca,
fatalità,
nel 1980.
Difficile fosse le Olimpiadi di Los Angeles, no, 84, esatto, l'orso, anche se effettivamente l'orso è il simbolo della California,
esatto,
ha detto una cazzata con me.
Allora, Mikhail Potapich Toptigin,
mamma mia,
più famoso come Misha, che non è da confondere con Masha e l'orso.
Così torniamo anche ai cartoni. Un nome o una città?
Allora, questa volta usiamo il nome e parliamo delle franchigie NBA. La cosa strana, allora, le franchigie vengono indicate come nome composto da due parti. Il primo, sì, nome indica la città, città o lo stato,
o lo stato
di appartenenza, mentre la seconda rappresenta una sorta di soprannome o di tipicità locale. Però in alcuni casi i soprannomi non hanno niente a che vedere con la
città. C'è una certa incongruenza.
Esatto.
Diciamo.
Tipo Los Angeles Lakers, dove diavolo sei i Lakers, i laghi a Los Angeles, non si sa,
certo,
non è questo appellativo lacustri non è, ma diciamo è rimasto perché quando la squadra si è trasferita da Minneapolis
nel Minnesota,
certo, esatto, dove era stata la franchigia per 13 anni, Minnesota è riconosciuto come, è conosciuto come lo stato dei 10.000 laghi, soliti esagerati americani,
sì.
Ma nel 1960 la squadra appunto si trasferì a Los Angeles, certo, mantenendo il nome, nonostante città la città degli Angeli non sia famosa proprio per i laghi.
Minnesota poi ha avuto una squadra che si chiama i Minnesota Timberwolves, o
esatto,
Wolves, e anche adesso sappiamo
se restando a Los Angeles ci sono i Clippers, vai, che arrivarono da San Francisco, quindi
San Diego,
scusami, San Diego, esatto, i velieri. Mentre ad esempio ci sono dei nomi che sono rimasti, tipo Boston Celtics, in onore della, certo, forte tradizione irlandese presente nella città del Massachusetts, oppure New York, che mi ha fatto morire da ridere perché l'abbreviazione Knicks è, certo, relativa ai Knickerbockers, sì, cioè i colonizzatori olandesi chiamati così perché indossavano pantaloni legati sopra il ginocchio.
Assolutamente.
Vabbè. Altra cosa carina, mi è piaciuta la Philadelphia 76er in omaggio all'anno dell'indipendenza americana.
Sì, poi ci sono due che mi vengono in mente così assolutamente incongruenti, che possono essere gli Orsi Grizzlies a Memphis, dove nel Tennessee ci sono sicuramente dei meravigliosi campi di grano, ma Orsi Grizzlies non ce ne sono, ma la franchigia veniva da Vancouver,
esatto,
quindi dal Canada, dalla British Columbia. E un altro sicuramente un po' incongruente può essere gli Utah Jazz, che Salt Lake City, città mormone, non ha molto a che fare con la musica della Louisiana, infatti erano i New Orleans o New Orleans Jazz. Tu hai una franchigia NBA, una squadra per la quale simpatizzi, un giocatore, un playmaker della NBA?
NBA ho sempre a cuore un po' i Boston Celtics, ma per Larry Bird.
Ah, certo.
Presente i DVD che uscivano,
sì,
ce li ho tutti,
dello sport,
e
anche
quello di Larry Bird lo so a memoria praticamente. Quindi
è grande giocatore Larry, sì, Bird, anche un tifoso dei Lakers come Max
riconosce
il talento e la grandezza di Larry Bird. Proseguiamo, Max, un fatto o un misfatto?
Allora, un fatto,
vai.
E visto l'ospite che abbiamo,
vai,
parliamo di allenatrici di basket.
Bello.
Allora, è il 1892 quando allo Smith College, università privata femminile del Massachusetts, l'allenatrice statunitense di origine russa Senda Berenson, cioè quest'altro ho proprio scelto nomi che mi mettono in crisi, allestisce la prima squadra femminile composta da sole donne. La Berenson è ad oggi considerata la madre del basket femminile. Poi vorrei citare Anne Meyers, che è la prima donna ad aver fatto un provino per una squadra maschile NBA, e Becky Hammon,
grandissima,
la prima allenatrice di una franchigia NBA ingaggiata dai Sant'Antonio Spurs nel 2014 ed era nello staff di niente meno che Greg Popovich. Mi
ricordo bene la gara nella quale,
esatto,
lei è stata,
il 30 dicembre 2020, in seguito all'espulsione di coach Popovich, divenne la prima donna a ricoprire il ruolo di primo allenatore in NBA.
Bello.
Ha giocato nel 2001-2002 in A1 a Rovereto.
Viva le donne e viva pronunciare nella stessa puntata di Pick and Pod Massachusetts 4 volte.
Esatto.
Grande.
Posso aggiungere un nome?
Certo.
Mary Andrade. Con lei ho giocato il mio primo anno a Lucca, persona super, giocatrice ancora meglio, e lei adesso è nello staff come vice allenatrice dei Toronto Raptors.
Grande, vedi che Francesca ci ha dato un'aggiunta, è impreziosito ancora di più le nostre cianfrusaglie.
È perché è un idolo che continuo a sentire e a seguire.
Andrò a approfondire, grazie, bello spunto.
Quando viene in Italia la invitiamo.
E lei ha giocato un sacco di anni in Italia, viene ogni anno d'estate, quindi glielo dico, dai, volentieri.
Quest'estate sarà nostra ospite, le offriamo una valdostana.
E ovviamente, ovviamente è con te, tua sorella.
Va bene, lei è portoghese comunque.
Perfetto.
Meraviglioso.
Sì.
Ottimo.
Quindi non paga il biglietto.
Buona questa, ci stava. Presente o passato, Max?
Allora, accade oggi, che mi pare sia piaciuta come...
Oggi inteso il giorno in cui usciamo,
esattamente,
quindi
il 24 ottobre. Allora, nel 1929 è il giovedì nero col crollo della borsa di Wall Street.
Ed era proprio giovedì.
Nel 1945 viene ratificato dai paesi firmatari lo Statuto delle Nazioni Unite, dando così via alle Nazioni Unite, attuale ONU.
Okay.
Nel 64, avevo 3 anni, la Rhodesia settentrionale ottiene l'indipendenza dal Regno Unito sotto il nome di Zambia.
Grande.
La meridionale poi diventerà nel 78 lo Zimbabwe.
Ah, sì, certo.
Nel 70 Salvatore Allende viene eletto presidente in Cile, dove, okay, è fatto il mondiale.
Esatto.
Nel 98 il lancio della sonda Deep Space 1, che è una cosa un po' particolare, perché se, allora io mi interesso,
sì,
grazie, e, diciamo è,
io no,
è ricca di
tecnologie, totalmente disinteressato, guarda, mi giro dall'altra parte,
è ricca di tecnologie sperimentali ed è stato propedeutica a sonde più piccole, in più prima volta viene usata la propulsione a ioni di xenon.
Sono commosso
anch'io. E nel 2003 l'ultimo volo sulla, dalla linea di linea da New York a Londra, del Concorde,
del glorioso Concorde. Ascolta Max, un flash sul basket padovano ce l'abbiamo?
Un flash sul basket padovano: domenica 20 ottobre ore 18 a Rubano, Virtus Padova contro UDP.
Quindi noi
Guerriera.
Diciamo si giocherà, ma per le ascoltatrici e gli ascoltatori si è giocato il derby di andata della,
esatto,
categoria
per
di
il,
B interregionale.
Per il basket maschile padovano parliamo ovviamente della storica rivalità.
Vai.
Allora,
in sintesi,
io ho differenziato però le due situazioni, perché Petrarca Virtus è un discorso, Virtus UBP è un
Vai.
Altro per me.
Okay.
Allora, Petrarca Virtus sono o 5-5 o 6-6, perché cioè, ho un ricordo del 76-77 in cui vincemmo come Virtus 3 derby su 4 e 4 ci costò la retrocessione. Comunque il 76-77 è la prima stagione in cui ci fu un derby ed era in Serie B tra Petrarca e Virtus. Diciamo che l'ultimo proprio Virtus è in C nazionale, ma già post fusione con Sarmeola, nella stagione 2014-15. Tra UBP e Virtus 4-1 per la Virtus al momento.
Ok, dai. Domanda scelta tra quelle che gli ascoltatrici e gli ascoltatori sono soliti e solite mandarti. È la solita ascoltatrice
Grazie,
che dice che ti pensa. Molte persone usano più energie per parlare dei problemi di quante ne usano per risolverli. Max, pensi che valga anche su un campo da basket?
A parte che abbiamo una presenza molto importante nei campi da basket. Allora, io personalmente direi di no, per il fattore tempo. Cioè, in campo, sia nei time out, sia in campo, non hai tempo per fare dei simposi o dei congressi. Del resto, diciamo, le risposte che devi dare alle situazioni di campo passano per il cervelletto, non certo per il cervello. Quindi direi di no, su un campo da basket non vale questa
penso fosse comunque un modo per dire che sarebbe più importante usarne di più di energie per risolvere i problemi piuttosto che per parlare dei problemi stessi.
Sì,
penso
sì,
intendesse la frase.
Sì, condivido, anche perché effettivamente c'è poco tempo e poi ai giocatori e alle giocatrici devi dare delle indicazioni che siano poche e chiare perché
concise.
Già sono stanchi, emozioni,
certo.
Quindi devi concentrarti su.
Quindi il giocatore e la giocatrice
risolve,
devono processare come quella sonda Deep Space 1 Max,
della
quale ci hai parlato e che mi è rimasta nel cuore.
Siamo alla fine.
Dai. Bonus track.
Allora, ho valutato di ragionare di sociologia.
Vai.
Allora, siccome continuate a darmi del boomer...
Beh, io non l'ho mai fatto, non mi
sono
mai permesso.
Sono andato a controllare boomer da cosa deriva.
Vai.
E deriva da baby boomer, cioè chi è nato
certo. Nel
periodo baby boom a cavallo fra il 46 e il 64.
Per il boom demografico detto, del secondo dopoguerra, certo.
Esatto. Poi, secondo me le generazioni dopo, puoi italiano veramente massacrate, perché generazione X nati dal 65 all'80.
Vecchi.
Vabbè. Generazione Y o millennial o millennials per il 81-96 e voi ci siete dentro. Poi Zoomers, generazione Z.
Bah.
Ma io mi domando, cioè, parti con le generazioni e dopo ricominci da alfa. Cioè, secondo me i sociologi hanno dei problemi.
Va bene, dai, comunque bravo anche in questa
Grazie.
Edizione di Cianfrusaglie. E se sei d'accordo, torniamo con Francesca a ripercorrere
una parte serie,
significativa.
Dai.
Della tua carriera ricca di successi, ma quella diciamo che ti vede in maglia arancione al Pala Campagnola con Schio, e quindi 3 scudetti, 3 Coppa Italia, 4 Supercoppe, ma soprattutto ricordi e aneddoti.
Sì, effettivamente Schio è stata una delle esperienze più belle dopo Lucca, un po' perché è stato il mio primo approccio all'Eurolega e quindi primo anno di Eurolega è stato molto emozionante e volevo appunto mettermi alla prova, capire se sarei stata all'altezza e quindi è stato, vi racconto subito un aneddoto perché ne vale la pena. stato molto divertente. Dopo una delle trasferte in Eurolega, mi sembrava fossimo andate in Russia, a Kursk. Vinciamo incredibilmente, nel senso che loro squadra è sulla carta molto più forte di noi, quindi torniamo. Per me è primo anno di Eurolega, primo anno di schio, non è che conoscessi bene come funzionavano le cose, se non che mi hanno detto ovviamente il presidente Cestaro, che saluto se ci ascolta, e lui è super, fa quasi, io ogni tanto mi veniva quasi da chiamarlo nonno, perché ci tiene talmente tanto alla squadra, alle giocatrici, alla città di schio, che lui veramente si dedica completamente. Insomma, torniamo da questa trasferta, lui contentissimo, avevamo vinto, contentissimo, si presenta in palestra, complimenti ragazze, felicissimo, eh. Insomma, arriva con queste due bottiglie di Amarone e per la felicità le fa rotolare in mezzo al campo. E noi tipo tutto silenzio, pietrificati. Insomma, queste bottiglie stavano poi hanno curvato leggermente, stavano andando a schiantarsi contro le transenne. E Catherine, mi ricordo, Res, per fortuna l'ha fermate, ma è stato...
una scena incredibile.
Sì, io tipo spiazzata, non ci credevo. E però ecco, sì, di schio ho dei ricordi fantastici. E devo dire che è una società che, seppur appunto in cui senti pressione, perché c'è la pressione di dover certo. vincere, ci sono degli obiettivi importanti, però rimane sempre una società che ha tanta umanità dentro, e quindi non considerano solo sei un numero, sei una giocatrice, ma hanno dei valori che secondo me è molto bravo appunto il presidente, comunque la società, a portarli avanti, per cui considerano tanto l'aspetto umano, ecco. E mi sono sentita proprio a casa fin da subito. Sono stati degli anni molto belli, poi al di là ovviamente delle vittorie, di traguardi sportivi, comunque sono stati degli anni che mi hanno permesso di affacciarmi ai campionati europei come l'Eurolega,
e giocare contro le più forti,
esatto. E quindi dal punto di vista, sì, la motivazione c'era sempre, non vedevi l'ora di cominciare il campionato Eurolega, tanto che a volte poi dopo le trasferte in Eurolega tornavi e giocavi il campionato italiano, senza nulla togliere al campionato italiano, però era un po' anche fisiologico, arrivavi un po' mentalmente un po' più stanco, esatto, più scarico, quindi... Però ecco, poi giocare contro giocatrici che magari appunto considerate per me almeno degli idoli, sì. In WNBA, americane, che andavano a giocare a Ekaterinburg, squadre importanti, o comunque anche giocatrici europee che ho sempre ammirato, poi confrontarsi con loro, oltre che con la nazionale anche col club, è stato veramente emozionante. E una cosa che vi racconto, non mi ricordo l'anno, però no, scusatemi, ma io non me li ricordo. Comunque, dopo qualche mese ci arriva un innesto, Ellie Quigley, che non so se voi ve la ricordate, però forse lei adesso si è ritirata, però una delle giocatrici più forti con cui io abbia mai giocato in squadra, lei tiratrice, sì, incredibile. E quindi da playmaker bellissimo, passavi la palla, lei aveva un tempo per caricare il tiro che veramente mezzo secondo, anche meno, canestro. La sua prima partita mi sembra abbia fatto 31 punti e io dovevo aver fatto 8 assist, ma solo perché la passi a lei, sai, hai capito, segnava sempre. Insomma, poi lei, oltre a essere super come giocatrice, è arrivata con la massima umiltà, era sempre la prima a dire scusa, colpa mia, dare il 5, incitare,
my bad.
Esatto. E, insomma, ero poi sempre in squadra con la Valeria Battisodo, di cui vi ho parlato prima, sì. Eravamo talmente tanto innamorate dal punto di vista cestistico di questa giocatrice che io restavo, finiti gli allenamenti, io mi mettevo in panchina, la guardavo tirare, lei faceva, tirava sempre, tirava, io la guardo, per me era poesia in movimento, quindi tu la vedevi tirare e restavi lì, ma sarei potuta rimanere veramente per 2 ore. E finisce l'anno e io sapevo che sarei rimasta a schio l'anno successivo, sapevo che anche la Valeria, che la squadra, la società voleva confermare anche Ellie, però lei ovviamente aveva altre proposte, sì. Super giocatrice, quindi sapevamo che sarebbe andata via. Insomma, io e la Valeria mi ha detto, senti, sai che c'è, abbiamo preso il lenzuolo, abbiamo preso bomboletta spray, le abbiamo fatto uno striscione il giorno prima che lei partisse per gli Stati Uniti, e le abbiamo scritto tipo please Ellie stay with us, una cosa del genere, quindi per piacere Ellie rimani qui, e firmate i tuoi point guards, La mattina dopo lei prima di partire si sveglia e trova questa cosa, però è stato troppo divertente.
Hai ancora l'occasione di sentirla?
Sì, sì, ci sentiamo, okay. Abbiamo creato questo, siccome lei ha visto questa cosa, ha creato il gruppo WhatsApp per ringraziare me e la Vale, e allora ogni tanto continuiamo
avete
a sentirci,
sì, sì, sì.
Ci scambiamo magari gli auguri di compleanno, così ogni tanto le scriviamo, però super, veramente.
E la curva di Schio?
La curva sempre presente, no, mitici veramente, tifosi super a Schio, si facevano sempre sentire, ci seguivano ovunque in Eurolega, bello, mi hanno fatta commuovere anche alcune volte quando sono tornata poi lì, c'è stata un'accoglienza sia dal punto di vista appunto della società ma anche dei tifosi che mi ricordo con indossando la maglia di Ragusa sono scoppiata a piangere quando mi hanno dato i fiori e... Ho dei ricordi importanti, veramente.
Col tendone che si... Che si è. Cioè, la curva è dietro il tendone, poi a un certo momento si apre ed è il desio. Cioè, è qualcosa di...
Sì, e poi anche quando per le finali la bandiera tricolore che scendeva lungo tutto... Bello, veramente...
E a proposito di tricolore, Max, una maglia che resta impressa sulla pelle.
Sì.
La maglia azzurra.
Maglia azzurra, dove ti sei divertita, hai girato il mondo... Abbiamo elencato prima tutte le presenze, eccetera, quindi...
Che cosa significa vestire, no, questa
La
canotta.
Maglia, esatto, è sempre stato fin da piccola un sogno, perché io mi ricordo andavo al campetto e sognavo di vestire la maglia del nazionale, poi partendo dalle nazionali giovanili, insieme anche alla Kate, è sempre stata veramente un'emozione unica, perché rappresenti il tuo paese e ti senti veramente... fiero, orgoglioso, comunque anche un po' responsabile, perché rappresenti anche magari le ragazze che sai hanno fatto tutto il raduno con te e poi all'ultimo sono state tagliate, certo. Quindi
e poi si sente
quando parte l'inno è bellissimo.
Ma lo sai a memoria?
Anche al contrario.
Esatto.
Da quante volte l'ha cantato lo sa a memoria.
No, quindi cioè, la nazionale veramente per me è stato molto particolare, l'ultimo europeo giocato con la nazionale perché era presente anche la Kate e da piccole appunto andando al campetto è stato come raggiungere un sogno, cioè senza com'è, è stato raggiungere proprio il sogno, è stato l'europeo che per me è stato emotivamente parlando quello più importante perché giocare un europeo con
la propria sorella gemella,
il legame che abbiamo è stato qualcosa veramente in più.
Infatti una delle note che noi ci eravamo scritti era proprio raccontaci il rapporto con la sorella gemella, è già venuto fuori citando la Kate e possiamo dire che questo ha sublimato da un punto di vista cestistico, perché poi la vita chiaramente continuerà in mille altre sue sfaccettature, questo rapporto, questa passione per la pallacanestro, l'europeo, entrambe le gemelle Dotto con la maglia.
Sì, è veramente uno dei ricordi più belli che ho, insieme anche a europeo giovanile under 20 che abbiamo vinto la medaglia d'argento, non mi ricordo l'anno, però eravamo in
Insomma,
Turchia
Max controlla.
E... 2013 Turchia,
ecco, quindi. A Samsung, sì. E però ecco, il rapporto con la Kate è un rapporto unico,
non si
cioè
può spiegare
io
troppo,
dico sempre
vero?
Che sì, sì. È il regalo più bello che la vita mi abbia fatto, avere una sorella gemella. Abbiamo anche un fratello, però ovviamente il rapporto è un po' diverso, gli vogliamo sempre un sacco di bene, che discorsi. Però è un legame ovviamente diverso e con la Kate poi avendo condiviso questa passione della pallacanestro fin da piccole, diciamo che da piccole eravamo tanto tanto competitive ed è stato secondo me anche la cosa che ci ha fatto crescere, andavamo
è
sempre
stata comunque una competizione virtuosa.
Sì, 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 ci sono state delle volte che andavamo al campetto e poi litigavamo perché giocavamo uno contro uno e arrivava nostro papà poi a vedere e ci divideva lui, quindi cose divertenti, però poi con gli anni è stato un po' difficile il primo anno che sono andata a Lucca senza di lei. Giocare contro le prime volte era difficilissimo, io non riuscivo a dormire la notte, mi svegliavo la mattina dopo una nottata passata quasi in bianco che dicevo devo giocare contro la Kate, poi c'era ancora tanta tanta competizione tra di noi, quindi se lei mi rubava un pallone poi io assolutamente dovevo rubargliene uno anch'io a costo di far fallo, quindi certo. Andare in e poi invece negli anni questa cosa qua è un po'
diventata più serena come
sì, sì, ma è anzi quasi l'opposto, perché sì, però quasi faceva strano giocarci con, cioè non dico che non volevo giocare contro di lei, però non lo so, era
ma dovremmo chiederlo a lei, magari lo faremo, ma per lei l'aveva nello stesso modo?
È simile, ah, sì, simile. Sì,
da questo
sì,
punto
sì,
di vista simile. Siete simili come
sì, 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 sì.
Vivere questo rapporto? Diciamo.
Sì, poi ovviamente adesso che io non gioco, comunque la seguo sempre, vedo certo. tutte le partite, però ecco, abbiamo un legame poi al di fuori del campo ancora più forte, ancora sì. più... siamo in simbiosi praticamente anche con la lontananza.
E chissà se una allenerà l'altra prima o poi, ma non lo diciamo, no, Max? Siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata con
sì,
Francesca.
Ma ho sempre un paio di domande in più.
Quelle tue, sì, esatto. come le chiami? Fuori dal mazzo?
No, fuori dal mazzo. Vai, spara, esatto. Allora, 2010 ti mettono al collo la medaglia d'oro europei sì. 18. Il momento da cui l'hanno depositata, il momento in cui te l'hai sentita.
Ha fatto un certo che, cioè non mi sembrava vero. E mi ricordo che eravamo talmente tanto emozionate che è partito l'inno e noi cantavamo a squarciagola l'inno, ma eravamo fuori tempo. E quindi c'era Giovanni Lucchesi, l'allenatore, diceva ragazzi più piano, dai più piano, perché siamo fuori tempo, più piano, più piano. Eravamo talmente tanto felici, emozionate che...
Il tratto principale del tuo carattere?
Questa è una bella domanda.
A tradimento così?
Certo. Tratto principale del mio carattere? Ci devo pensare. Oddio.
Ho messo in crisi un play.
Ho messo in crisi un play. Anche i play di Milano sono andati in crisi con la pressione a tutto campo dello Zagreb
esatto.
sera.
Quindi questa è un po' la pressione a tutto campo.
Esatto,
sì.
questo è un po' un raddoppio non previsto, fuori script, che mette un po' in difficoltà il
playmaker. No, penso di essere empatica.
Bello.
Sono d'accordo con te. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Oltre a laurearti,
questa è una bella domanda perché non ho una risposta certa, nel senso che sì, adesso sto dando la priorità ovviamente agli studi, però sto facendo quello che mi piace, quindi studiare vedo che mi dà soddisfazione, mi piace allenare, mi dà un sacco di entusiasmo, mi diverto e... Non lo so cosa sarà, per ora penso a godermi il presente, poi ci saranno opportunità, la vita mi porterà da qualche parte, non ho pianificato niente, andrò col flow.
Ultima, te lo prometto, tutte le vincitrici dei concorsi di bellezza esprimono il desiderio della pace nel mondo. Francesca desidera? Se mi dici la pace nel mondo ti mordo.
No, la serenità interna.
Ok, bello, bello, brava. E allora ovviamente grazie Francesca per essere stata in nostra compagnia, è stato un vero piacere e ti facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente per gli studi, insomma, di ingegneria energetica,
ambientale.
Ecco,
grazie a voi,
soprattutto per il campionato da head coach del...
Verrò a vedere qualche partita, è una promessa, non è una minaccia. Dopodiché hai avuto la fortuna di giocare con una delle giocatrici che mi sono piaciute di più in assoluto, Giorgia Sottana.
Sì, grande Joe.
Grande Joe. E dopodiché volevo ringraziare invece la tua omonima dell'Alpo, Francesca Dotto.
Salutiamola e ringraziamo.
L'avevo nella rubrica, per sbaglio, chiamato lei.
Così ascolterà sicuramente.
Grazie mille,
Francesca. Ascolterà Francesca. Francesca esatto, Dotto esatto, ascolterà Francesca esatto, Dotto. Esatto. Ovviamente noi, Max, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo anche nel mese di novembre.
Certo.
Dopo che tu avrai fatto questa meravigliosa festa di Halloween in maschera, alla quale mi hai invitato a sorpresa, non mi hai voluto dire niente, ma sono sicuro che ci vergogneremo.
Vabbè,
no, non c'è nessuna festa di Halloween.
No, c'è.
Va bene, dai. Allora ci sentiamo alla prossima puntata.
Buone continuazioni.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao.